Oggi è la festa della Santissima Trinità e già l'abbiamo nominata due volte col segno della croce, con le parole iniziali di saluto abbiamo nominato il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Ma per rendere meno così mentale questa festa, invece avvicinarla di più alla nostra esperienza, alla nostra sensibilità, credo che sia bene accogliere il suggerimento che i nostri fratelli e sorelle del coro ci hanno dato con questo canto di ingresso. Questi è il figlio mio diletto. Quindi una attenzione privilegiata al figlio che il Vangelo mette ulteriormente in evidenza e che ci porta poi a contemplare il mistero globale che oggi ci viene proposto. Siamo anche appena usciti da feste grandi, abbiamo celebrato in questi giorni le 40 ore, la festa della Visitazione, domenica scorsa la Pentecoste. Ecco, teniamo conto anche di tutto questo e consideriamo questa festa un po' come il riassunto, la ricapitolazione di tutti questi momenti importanti, anche tenendo conto di un fatto, che oggi è Pentecoste per tutto il cristianesimo di Oriente e quindi siamo uniti a tutte le chiese ortodosse che oggi fanno la festa che noi abbiamo celebrato domenica scorsa. Ecco, allora ci presentiamo al Signore come sempre bisognosi della sua misericordia. Bene, non spaventatevi se ho preso questo librone. Di solito io commento un foglietto e quindi non vorrei che pensaste che l'omelia sarà più lunga del solito perché ho il messale davanti e che mi è stata suggerita questa possibilità che sapete c'è tutte le domeniche della prima preghiera, la preghiera di colletta e la possibilità di una seconda preghiera più adattata alle letture che poi si leggono in quella liturgia e quindi alla preghiera classica della festa della Trinità che è uguale per tutti e tre gli anni. Oggi vi ho letto la preghiera invece che riguarda l'anno A e che ha relazione con le letture e ve la riprendo. Dice: Padre fedele e misericordioso, e qui c'è riferimento alla prima lettura, il modo con cui Dio si presenta a Mosè Sinai, che ci hai rivelato il mistero della tua vita donandoci il figlio unigenito, e qui c'è il Vangelo, Gesù dice Dio ha tanto amato il mondo da donare il suo figlio unigenito, e lo spirito di amore, e qui c'è riferimento alla lettura di mezzo dell'Apostolo che lo nomina insieme col Padre e col Figlio, sostieni la nostra fede. Ecco, questo è il punto. Sostieni la nostra fede, è il punto su cui mi volevo fermare con voi. Perché i testi oggi sono brevissimi, il foglietto è piccolissimo, è mezza pagina, però sono così concentrati e densi che richiederebbero tanto più tempo, tanta più attenzione per fare un minimo di commento soddisfacente a testi così ricchi. E quindi, d'altra parte, bisogna anche dire che tante altre volte li abbiamo commentati, sia la domenica, sia anche nel nostro cammino più feriale, quotidiano. E quindi io mi fermo solo a un punto che è il punto, a mio avviso, più problematico, il punto più critico. Ve ne sarete accorti anche voi che c'è un certo punto in questa bellissima descrizione del Dio di amore, del Dio fedele, della misericordia, del perdono, c'è però una nota che un po' può apparire a noi stonata, perlomeno stonata, cioè non è che qui la parola di Dio faccia una stecca, e che risulta alla nostra sensibilità un po' così difficile da accogliere, proprio quella che riguarda l'ultima riga del Vangelo che abbiamo sentito, che vi riprendo, ma voi avete sicuramente ben presente perché avrà colpito anche voi, perché dice nell'ultima riga: chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Questo insomma un po' ci preoccupa, questa questione qua. La festa della Trinità, di un Dio che è misericordioso, pieno di amore, ricco di fedeltà. E poi questo finale un po' raggelante: chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Quindi io volevo fermarmi con voi proprio su questa preghiera che il Messale fa. È bello, no? Che il Messale trasformi il problema in una preghiera, quindi accresci la nostra fede, vieni in sostegno alla nostra fede, alla nostra poca fede, perché senza la fede poi vedi che cosa succede, si parla addirittura di condanna. Bene, allora qualche riflessione su questa frase qua. La prima riguarda proprio le parole, come sempre dobbiamo stare molto attenti alle parole. Poi ieri qualcuno di noi ha sentito anche una bella relazione su Don Lorenzo Milani, e ancora tutta una vita centrata sulla parola, sullo studio e sull'insegnamento dell'importanza delle parole, e anche qui credo che dobbiamo stare molto attenti, per dire che se io avessi nel mio compito in classe tradotto così questo verbo condannare, il mio professore, del quale vi ho già parlato altre volte, che era molto severo, al liceo avrebbe messo una bella riga blu sotto, perché non è il verbo condannare, ma è il verbo giudicare. Allora, nel linguaggio normale, ma anche in quello giuridico, tra giudizio e condanna c'è una bella differenza. Il giudizio può dare origine anche alla condanna, questo senz'altro, ma non è detto. E qui il verbo greco è in modo ineccepibile, è il verbo giudicare. Tant'è vero che qualche riga dopo il traduttore italiano si tradisce traducendo giudicare anziché condannare, lo stesso verbo. Quindi lui stesso si autodenuncia. Quindi, prima cosa, abbassiamo un po' il tono del testo e dell'affermazione di Gesù. Certo, c'è un'esposizione al giudizio per chi non ha fede, questo senz'altro, però è un giudizio. L'esito del giudizio lo sa solo il giudice, che è Dio solo, che conosce i cuori. Quindi non sta a noi dire: ah, tu non hai creduto, tu sei, per esempio, tu sei musulmano, oppure tu ti proclami ateo e quindi sei sicuramente condannato. Queste sono cose che non possiamo dedurre da questo Vangelo. Va bene, questo per quanto riguarda la letteralità delle parole, però ugualmente il problema c'è. Avrebbe potuto fermarsi prima. Gesù dice: chi crede non è giudicato, ha passato il giudizio, lo evita, lo aggira. E chi non crede? Ecco, allora come si fa a dare una risposta a questo dilemma? Io provo ad avanzare questa risposta. Fermiamoci sulla prima parte, che dice: quindi è importantissimo, è decisivo, è la cosa più importante la fede. E infatti anche la preghiera del Messale dice questo. Quindi la questione è la fede. È la fede. E quindi non sono le opere. Non è l'obbedienza ai comandamenti, e questo bisogna dirlo, perché Gesù avrebbe potuto dire, da buon maestro, da buon rabbino, avrebbe potuto dire: chi osserva la legge non sarà giudicato, e chi invece la trasgredisce sarà giudicato. E invece non dice questo, non fa riferimento alla necessità di compiere opere giuste per avere la salvezza. ma solo alla fede. E questo è importantissimo per noi. Cioè, la salvezza non viene dal nostro essere bravi, giusti, buoni, dal compiere le opere prescritte dai comandamenti, ma dipende solo da un atto di fiducia che siamo invitati a compiere nei riguardi di una persona che ci ha detto che le cose sono così, che Dio è buono, che Dio è misericordioso. Questo è il punto che Gesù vuole con Nicodemo mettere in evidenza, che la questione della salvezza e del giudizio non si risolve a livello di osservanza delle leggi, ma a un livello del tutto diverso, di compiere un atto di fiducia nei confronti di Lui, e nei confronti di Lui che è colui che ci ha presentato e rivelato e manifestato e insegnato un Dio fatto così. E allora qui dobbiamo a questo punto aprire una piccola parentesi, ma la chiudo immediatamente, che è il cammino che stiamo facendo nei nostri giorni feriali. Stiamo ascoltando il discorso della montagna, che parte proprio in questo modo: non pensate che io sia venuto ad abolire la legge e i profeti, non sono venuto ad abolire ma a portare a pienezza. E noi tutti i giorni, pezzettino per pezzettino, versetto per versetto, stiamo andando avanti, prendendo anche in esame con Gesù, con il nostro Maestro Gesù, i vari comandamenti della legge, per vedere che questi comandamenti, certo che vanno osservati, ma vanno osservati così come Lui li interpreta, come Lui ce li presenta, e tutti in tensione progressiva verso la pienezza, che è la pienezza dell'amore. Questo è quello che stiamo ascoltando tutti i giorni, e oggi va ribadito questo. Cioè che Gesù, come anche qualcuno di noi in questi giorni ha giustamente notato nel nostro commento insieme feriale, Gesù qui, nel discorso della montagna, si mostra di una autorità, ha una pretesa di fronte ai suoi ascoltatori di autorità enorme, straordinaria, perché si permette di dire: la legge dice così, e dice così come vi dico io. È stato scritto così, ma io vi dico che è stato scritto in un'altra maniera. Cioè, qui Gesù si mette alla pari del legislatore stesso, di Dio stesso, e ci dice come va accolta la legge. Quindi è una cosa enorme. E allora per questo la questione fondamentale non è tanto per noi l'osservanza dei comandamenti, ma è: ci crediamo davvero in questo qui che ci dice che le cose stanno in questo modo? Che il comandamento di non uccidere vuol dire questo? Che il comandamento di non commettere adulterio vuol dire questo? Che il comandamento di amerai il tuo prossimo porta fino a queste conseguenze estreme che non erano contemplate, perlomeno nella stragrande maggioranza dei casi, delle persone che ascoltavano e cercavano di osservare la legge? Ecco, questo rapporto di Gesù con la legge è importantissimo e richiede in noi un atto di fede in Lui. Se non crediamo in Lui, nella sua presentazione della legge e della salvezza, quindi, e del giudizio, dobbiamo entrare invece nell'altro sistema, che è quello dei farisei, cioè la legge va osservata e chi non la osserva è perduto, è punito. Ecco, questo è importantissimo. Ancora così mi risuona un po' quello che ieri sera ci raccontavano di Don Milani, un particolare della lettera ai giudici. Lui dice: non è vero che l'unico modo di amare la legge sia quello di obbedirla. Ecco, notiamo questa frase, me la sono imparata a memoria. Non è vero che l'unico modo di amare la legge sia quello di obbedirla. Intanto notiamo che lui con la legge pone il problema non tanto prima di tutto dell'osservanza quanto dell'amore. Amare la legge, come si fa ad amare la legge? Non è certo l'obbedirla il primo modo di amarla, ma lui dice darle onore se la legge è giusta e battersi se la legge non è giusta per cambiarla. Quindi la legge viene concepita come un qualcosa di non statico, di non fisso, ma in perenne evoluzione e sulla quale va esercitato l'obbligo della critica della nostra coscienza. Ma queste sono cose che 2000 anni ha imparato da Gesù Cristo e mica se le ha inventate lui. Il modo di rapportarsi con la legge. Ecco, e questo naturalmente, torno a dire, richiede, ha come sua premessa fondamentale e unica, che noi crediamo a questa persona che ci presenta così le cose, la legge, Dio, il prossimo, la pace, la guerra, l'amore, il matrimonio, la morte, la resurrezione. Tutto questo, senza la fede in Gesù, è come un castello che non sta in piedi. Tutto il discorso della montagna che stiamo meditando in questi giorni è una costruzione che non sta in piedi se non crediamo in Gesù, che ce lo presenta in quel modo. Ecco, per questo vi dicevo che secondo me proprio l'ultima riga del Vangelo di oggi è quella su cui è bene ci fermiamo a riflettere, cioè ciò che conta è la fede in Lui. Ed è vero in qualche modo, anzi non in qualche modo, ed è vero quello che Lui dice, che se uno non crede in Lui è chiaro che è sottoposto al giudizio, perché tutto il regime della legge gli torna addosso. Lo dice anche San Paolo a un certo punto. Vi ricordo che se voi volete fare la circoncisione dovete poi obbedire a tutti i comandamenti della legge, eh? È lo stesso ragionamento. Se tu ti metti in questo tipo di rapporto con la legge, che la legge per amarla va semplicemente obbedita, punto e basta, a quel punto ti salta addosso però la legge, e per forza ti porta al giudizio e anche a un giudizio di condanna. Questo si può convenire con l'accentuazione che dà la nostra traduzione. E invece no, Gesù è venuto a portare al suo amico rabbi Nicodemo e oggi a tutti noi questa altra ipotesi, la fede in Lui, che porta a ribaltare completamente il sistema e a mettere in evidenza che al centro di tutto c'è Dio, che è un Dio buono, un Dio di amore, un Dio che ha dato al suo figlio questo incarico, non di venire a giudicare e a condannare, ma a salvare. E di conseguenza tutti noi allo stesso modo. Per questo la preghiera di oggi si conclude dicendo: perché amandoci come fratelli rendiamo gloria al tuo santo nome. E proprio tutto questo sistema nuovo che Gesù ci presenta porta a questo. Se Lui è venuto non per giudicare e condannare, ma per salvare, e noi allora cosa ci stiamo a fare qui? Ci diceva domenica scorsa il Vangelo: come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. E quindi noi? E noi siamo venuti a fare la stessa cosa. Siamo venuti per salvare. E tutte le nostre relazioni devono avere questo fine. Non ci si può fermare. È necessario il discernimento, la valutazione, anche il giudizio critico delle situazioni, soprattutto, più che delle persone. Ma non possiamo fermarci qui, perché Lui non è venuto per giudicare, ma per salvare. E quindi anche noi siamo stati mandati con lo stesso fine.